Lascia che ti aiuti, di Catherine Arden. Quella notte, dopo che finirono di cenare e mentre il fuoco bruciava ardentemente, Vasya disse: «Una volta mi hai promesso un racconto». Morosko prese un lungo sorso dal suo calice e poi rispose: «Quale racconto, Vasilisa Petrovna? Ne conosco tanti». «Tu sai quale. Il racconto di tuo fratello, il tuo nemico». «Ti ho promesso quel racconto», rispose Morosko riluttante. «Ho visto due volte quella grande quercia ritorta», disse Vasya. «E da quando ero piccola ho visto quattro volte l'uomo con un occhio solo e ho visto i morti camminare. Quale altro racconto pensavi che avrei chiesto?»
«Bevi allora, Vasilisa Petrovna». La soave voce di Morosko sembrò arrivarle nel sangue insieme al vino. «E ascolta». Versò l'idromele e lei lo beve. Quell'essere le sembrò più vecchio, strano e in qualche modo lontano. «Io sono morte», iniziò Morosko lentamente. «Adesso come nel principio. Molto tempo fa nacqui dalla mente degli uomini, ma non nacqui da solo.
La prima volta che ammirai le stelle, mio fratello era al mio fianco, il mio gemello. E la prima volta che le vide anche lui». Quelle parole tranquille, chiare, colorarono l'immaginazione di Vasya e lei vide ruote di fuoco apparire nei cieli in forme che non conosceva e una pianura innevata baciare un aspro orizzonte di colore blu e nero. «Io avevo il volto di un uomo», proseguì Morosko, «ma mio fratello aveva la faccia di un orso, poiché per gli uomini l'orso è un essere spaventoso. Quello è il ruolo di mio fratello. Terrorizzare gli uomini, divora le loro paure, si ingozza e dorme finché non è di nuovo affamato. Ama il caos sopra ogni cosa, guerre, carestie e incendi nell'oscurità della notte. Ma col tempo sono riuscito a imprigionarlo. Io sono morte, il guardiano dell'ordine delle cose. Tutto risponde a me, è così che funziona».
«Se lo hai imprigionato, allora perché...»
«Io imprigiono mio fratello», disse Morosko, senza alzare il tono di voce.
«Sono il suo custode, il suo guardiano, il suo carceriere. A volte si sveglia e a volte si addormenta, dopotutto è un orso. Ma adesso è sveglio ed è più forte di quanto non sia mai stato. Così forte che si sta liberando. Non deve lasciare la foresta, non ancora, ma ha già abbandonato l'ombra della grande quercia. Una cosa che non faceva da centinaia di anni. La tua gente ha cominciato ad avere paura, ha abbandonato i chierti e ora la tua casa non è protetta. Ha già soddisfatto la sua fame di voi, uccide la tua gente durante la notte, fa camminare i morti». Vasya restò in silenzio per qualche istante, cercando di assorbire tutte quelle parole.
«Come può essere sconfitto?»
«A volte con l'astuzia», rispose Morosko. «Molto tempo fa l'ho sconfitto con la forza, ma allora c'erano altri ad aiutarmi. Adesso sono solo e sto cominciando a scomparire». Ci fu un attimo di silenzio. «Ma non è ancora libero. Per liberarsi ha bisogno di vite, molte vite, e della paura dei morti tormentati. Le vite di coloro che possono vederlo sono le più potenti. Se ti avesse preso nella foresta la notte in cui ci incontrammo, adesso sarebbe libero, anche se tutti i poteri del mondo gli si fossero rivoltati contro».
«Come può essere imprigionato di nuovo?» chiese Vasya impaziente.
Morosko fece un leggero sorriso. «Ho ancora un ultimo trucco da giocarmi». Era la sua immaginazione, oppure gli occhi del demone si soffermarono sul suo viso più del necessario. Il talismano che aveva appeso al collo le sembrò più pesante. «Lo imprigionerò quando sarà pieno inverno, quando sarò più forte».
«Posso aiutarti?»
«Davvero?» chiese Morosko, leggermente divertito. «Una ragazzina, mezzo sangue e inesperta. Non sai nulla di leggende o di battaglie o di magia. Esattamente come pensi di potermi aiutare, Vasilisa Petrovna?»
«Ho aiutato il Domovoi a sopravvivere», protestò Vasya. «Ho tenuto gli Upir lontani dalla mia casa».
«Ben fatto»,
commentò Morosco.
Un upir appena nato ucciso alla luce del sole, un pallido e smunto domovoi che si aggrappa alla vita e una ragazzina che è fuggita come una sciocca in una foresta coperta di neve.
Bassia deglutì con difficoltà.
«Io ho un talismano», disse. «Me lo ha dato la mia balia, da parte di mio padre. Mi ha aiutato la notte in cui venne l'upir. Potrà aiutarmi ancora».
Sollevò il gioiello di zaffiro dalla sua tunica. Era gelido e pesante nella sua mano. Quando lo girò verso il focolare, il gioiello di colore blu argenteo brillò, facendo apparire una stella a sei punte. Era la sua immaginazione, oppure il volto del demone era un po' più pallido. La sua espressione era seria e gli occhi profondi e trasparenti come l'acqua.
«Un talismano», commentò Morosco. «Una magia vecchia e fragile per proteggere una ragazzina. Una cosa insignificante davanti all'orso». Ma il suo sguardo continuò a fissare il gioiello.
Bassia non se ne accorse. Lasciò andare il ciondolo. Si chinò verso di lui.
«Per tutta la vita, esordì, mi è stato ordinato quando andare e quando tornare. Mi viene ordinato come devo vivere e come devo morire. Devo essere la serva di un uomo oppure nascondermi dietro a delle mura e consegnare la mia carne a un dio freddo e silenzioso. Camminerei nelle fauci degli stessi inferi se fosse la direzione che ho scelto di seguire. Preferirei morire domani nella foresta piuttosto che vivere per 100 anni una vita che è stata scelta al posto mio. Ti prego, lascia che ti aiuti».
Per un istante Morozco sembrò titubante,